Possiamo senz'altro iniziare questa trasmissione di oggi, 18 aprile 2011. Abbiamo qui Davide che riprende il filo del discorso sulla informatica, su un tema che adesso lui stesso vi presenta.
E buonasera a tutti e tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Questa sera parliamo ancora una volta di privacy, lo abbiamo fatto varie volte durante le puntate di questa trasmissione, quelle dedicate all'informatica. Questa volta lo facciamo riprendendo una trasmissione televisiva di una settimana fa, una trasmissione che c'è stata su Rai 3, il programma in questione Report. Che ha parlato dei temi, diciamo, di cui noi ci occupiamo tante volte durante le puntate di Entropia Massima, e anche in un modo, decisamente interessante, sicuramente non privo di imperfezioni, ma certamente usando un linguaggio e dei contenuti che abbiamo riconosciuto come rispondenti ai nostri. E la trasmissione oggi, la nostra trasmissione di Entropia Massima, si chiama come quella. Infatti, il titolo è Il prodotto sei tu, un titolo piuttosto illuminante che quelli di Report hanno scelto, per parlare di come sia minacciata la privacy e in ultima analisi la libertà dei cittadini e delle cittadine a causa di un utilizzo poco accorto della rete, di internet, in particolare del web. Quello che è andato in televisione su Rai 3 domenica, non ieri, quella precedente, domenica 10 aprile, è stato diciamo una puntata su come Facebook, Google e altri colossi del web minacciano la privacy, la nostra privacy. E il messaggio che è uscito forte da Report è che non si può invitare all'uso di una tecnologia o di un insieme di tecnologie, avallare l'uso di queste tecnologie che sono possedute da multinazionali straniere e che quindi a discrezione loro possono eliminare o censurare contenuti e quindi interferire nello scambio che dovrebbe essere da pari a pari, quindi uno scambio orizzontale, e quindi interferire anche nel confronto democratico tra i cittadini, se vogliamo riprendere un certo tipo di linguaggio più televisivo e meno di movimento, ma comunque dentro al quale noi ci possiamo riconoscere tranquillamente. Quello che è emerso in maniera abbastanza forte relativamente a come la nostra privacy sul web è messa in serio pericolo, è che quello che sta avvenendo ormai, non da ieri, ma da molti anni, è una forte centralizzazione delle informazioni. Le nostre informazioni, quelle che ci riguardano, vengono di fatto centralizzate in luoghi fuori dal nostro controllo e fuori anche da altri controlli, come ad esempio quello statale, in particolare in luoghi controllati da soggetti economici, quindi multinazionali, che guadagnano miliardi, letteralmente, e sono tra i primi gruppi industriali del mondo, proprio in virtù delle informazioni che detengono, delle nostre informazioni che detengono. Oltre a questo, è emerso che se noi centralizziamo delle informazioni ci esponiamo al rischio di censura di queste informazioni, quindi se c'è un soggetto che è in grado di esporle o di non esporle, questo significa che potrà decidere in modo arbitrario e comunque in un modo in cui noi, sul quale noi non avremo controllo, cosa va e cosa non va mostrato. Senza contare che queste informazioni servono a profilare gli utenti, come si dice in gergo, quindi servono a creare dei profili di utenti a partire dalle loro preferenze, dalle nostre preferenze, dalle nostre scelte, dalle nostre amicizie, dai nostri gusti espressi, e quindi poi su misura preparare delle pubblicità che potrebbero interessarci o ancora in maniera ancora più fine. Fina, vendere i nostri dati aggregati a chi poi ne farà un punto di partenza per delle campagne di marketing. Infine aggiungiamo anche il quarto tema, che è quello della repressione, e cioè se si conosce diciamo cosa le persone fanno, dicono, come si muovono, perché questo di fatto avviene su internet, è facile mettere in atto dei meccanismi di repressione, è molto facile. Dunque, per tutte queste ragioni avrebbe senso quantomeno informare i naviganti, avvisarli. Diciamo che la privacy, ormai lo stiamo capendo sempre di più, anche se ancora si fa fatica a considerarla un diritto umano, che riguarda l'autonomia della persona. È il diritto di agire senza essere osservati e, in particolare, senza essere registrati. Questo lo possiamo aggiungere se prendiamo diciamo l'incubo orwelliano di 1984, si parlava di osservazione. Oggi c'è un qualcosa in più che all'epoca neanche la mente fervida di Orwell poteva pensare, cioè che queste informazioni, queste osservazioni possono essere registrate, e quindi l'osservazione può avvenire solo su richiesta, in un tempo diverso da quello del tempo reale. Diciamo che la privacy quindi è come, possiamo definirla anche come il diritto di essere lasciati in pace, o più specificamente il diritto che, diciamo, di impedire che i propri dati personali possano essere utilizzati da soggetti che non sono autorizzati, oppure in un modo in cui non sono autorizzati a farlo, oppure per degli scopi sui quali non c'è accordo, quindi anche questo va detto. E qui ci si rifà quindi evidentemente al discorso della creazione di profili di consumo e quindi di ritaglio di pubblicità direttamente addosso a determinati utenti della rete. L'anonimato, senz'altro, è una tecnica che può garantire la privacy, e noi lo abbiamo tante volte ricordato e l'abbiamo incoraggiato, abbiamo indicato vari modi per poter essere anonimi, ma dobbiamo tenere presente che i dati anonimi non esistono, perché se fossero anonimi i dati non sarebbero privi di un'utilità. Quindi dati innocui non esistono. Questo teniamolo bene a mente. A volte dunque è possibile, dando ad esempio la propria data di nascita, il proprio CAP e il cognome della madre, quindi il cognome che non il proprio ma quello della parente, quindi dando questi tre dati è possibile passare da un ordine di decine di milioni di persone a un ordine di decine di persone, quindi si abbatte di un fattore milione semplicemente dando queste tre informazioni. Attenzione a ritenere i dati innocui, non lo sono mai, sono sempre densi della qualità che una determinata persona o gruppo di persone ha. Spesso quando parliamo di privacy riceviamo la classica battuta: non ho nulla da nascondere, e noi tutte le volte proviamo a dire che invece tutti noi abbiamo qualcosa da nascondere, e questo è vero per chiunque, ed è il nostro diritto basilare poterlo tenere privato. Il segreto è qualcosa di diverso dal privato. Proviamo a disambiguare questi due concetti, il privato e il segreto. Il privato ha a che fare quindi con un nostro diritto, mentre il segreto non è un diritto, è qualcosa che noi deliberatamente intendiamo tenere nascosto perché abbiamo un piano. Il privato non dovrebbe avere, non ci dovrebbero essere degli sforzi per mantenerlo privato, mentre il segreto necessita di sforzi. Il privato, ciò che è privato, i dati privati qualificano, come abbiamo detto, una persona o un gruppo di persona, mentre generalmente la segretezza genera un profitto a partire da determinate informazioni. Diciamo che possiamo dare questa immagine: la privacy è come una siepe che io metto intorno al mio giardino e poi mi dimentico di avercela messa e mi muovo nel giardino liberamente perché ho pieno diritto a farlo. Mentre invece la segretezza implica che io nascondo dentro una buca un oggetto e mi ricordo che è lì tutti i giorni e ci guardo, ci faccio attenzione, quindi impiego delle energie per tenerlo nascosto. Diciamo che quello che noi auspichiamo è che vi siano dei comportamenti e anche delle leggi che possano proteggere e preservare la nostra privacy, mentre nel caso della segretezza ci sono dei servizi appositi. Quindi questo per dire che facciamo un po' di distinzione tra i due concetti. Può essere forse un modo diverso di approcciare queste classiche obiezioni. Quindi, diciamo, posto che il diritto alla riservatezza delle nostre informazioni è un diritto inalienabile, aggiungiamo che con la diffusione delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione, e quindi con la rete, con internet, che hanno reso estremamente più semplice reperire in modo anche molto rapido ed efficiente delle enormi moli di informazioni sulle persone, la privacy è diventata particolarmente significativa e ha assunto quindi il livello di sovranità su di sé e di autodeterminazione. Gli utenti delle reti di internet spesso sono privi delle informazioni sufficienti per poter prendere delle decisioni consapevoli rispetto alla propria privacy. Perché? Beh, innanzitutto perché può esserci una mancanza di informazione che si può colmare, ed è quello che si tenta di fare tutte le volte che si parla di questi temi. Ma diciamo che l'atteggiamento che si nota rispetto a queste cose è una sottostima della probabilità di essere identificati se si rivelano determinate informazioni, oppure una ignoranza rispetto a quelle che sono quelli che sono i dispositivi relativi alla privacy e che talvolta vediamo nell'accedere ai servizi internet, ci viene chiesto di leggere quali sono gli statement, i privacy statement, così vengono detti, cioè quindi con le dichiarazioni sulle modalità con cui la privacy viene rispettata da quel determinato servizio, non vengono letti. Ma perché? Perché sono spesso molto difficili da comprendere, sono lunghi e quindi questo è un altro motivo per cui si tende a sottovalutarli.
Sono scritti anche molto piccoli, di solito.
Sono scritti anche molto piccoli, giustamente. E inoltre, qui c'è un meccanismo invece un po' più sottile. Spesso le decisioni che noi prendiamo quando siamo su internet e desideriamo accedere ad un servizio, queste decisioni vengono da una sopravvalutazione di piccoli benefici che surrettiziamente talvolta chi eroga quel servizio può farci percepire, quindi percependo un immediato beneficio che si può avere da quel particolare servizio, potremmo essere indotti ed indotte a sottostimare la situazione e quindi a sottostimare anche quali potrebbero essere i futuri impatti negativi che si avrebbero, che si hanno di fatto tutte le volte che si concedono determinati dati. In più parliamo anche del data retention, cioè della conservazione di questi dati, e qui si parla appunto di quella fase che consente un'osservazione differita dei dati, è solo su richiesta. Anche qui ci sono delle leggi, delle indicazioni che dicono che ci sono dei tempi di conservazione che devono essere chiaramente limitati, sicuramente per ragioni tecniche, perché non è possibile conservare dati per sempre o per lunghi periodi, per lunghi anni, però ci sono anche delle motivazioni che hanno a che vedere con il rispetto dell'individuo e della sua autodeterminazione. Facciamo attenzione che tutto ciò che facciamo su internet è tracciato per default, come si dice diciamo in gergo. Cioè, vale a dire, se non è altrimenti specificato, tutto quello che noi facciamo su internet viene tranquillamente tracciato. E tutto quello che non è tracciato per legge o per scelta commerciale, è in ogni modo tracciabile e memorizzabile permanentemente in maniera tecnicamente fattibile ed economicamente realizzabile. Quindi è possibile e facile tecnicamente farlo, e quindi lo si fa. E se non c'è qualcuno che controlla, si può venire in possesso di informazioni molto potenti su persone o su gruppi di persone. Per esempio, quando ci colleghiamo a internet attraverso un provider, ecco, già in questo momento quel provider è in grado di sapere molte cose di noi, ad esempio banalmente da dove ci stiamo collegando, che cosa, quali siti stiamo visitando, quali servizi stiamo utilizzando, eccetera. Ma poi pensiamo ai dati di navigazione su web, quindi la nostra attività su web, pensiamo alle mail, alle chat che possiamo fare, o anche alle telefonate, perché anche quelle vengono registrate, le telefonate intendo quelle che avvengono VoIP, quindi su rete internet. Quindi c'è da chiedersi chi è che registra questi dati. Beh, lo fanno i poteri forti. E quindi da un lato gli stati, dall'altro le multinazionali, quindi due tipi di poteri diversi, che hanno degli interessi diversi, ma che talvolta coincidono, possono essere interessi diciamo di tipo repressivo, tipicamente ascrivibili agli stati, oppure di tipo economico, ascrivibili alle multinazionali. Talvolta appunto questi interessi vengono diciamo a sovrapporsi, e allora può esserci uno stato che chiede a Google, ed è successo in Brasile, di fornire dei dati su determinati gruppi di persone, e poiché Google questi dati li aveva, li ha concessi, e ciò ha consentito di trarre agli arresti delle persone. Adesso non ci vogliamo occupare del contenuto della loro condanna, qui si sta parlando del metodo, cioè del fatto che ci sia una polizia diciamo informale, una cyberpolizia, che è totalmente fuori dal controllo dei cittadini, se ci vogliamo esprimere in termini diciamo legalisti. E ad ogni modo, di tutto questo report ha parlato e ha detto per bene chi è che si avvantaggia di tutto questo, e ci sono state molte reazioni. Ma facciamo una pausa musicale e le vediamo in seguito.
Vi ricordiamo il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire: 06 49 17 50, fra un paio di minuti dopo la pausa.
Nobody.
Allora, ritorniamo in diretta e ci siamo messi in collegamento con Marco Calamari del progetto Winston Smith. Ciao Marco, ci senti?
Buonasera agli ascoltatori.
Allora Marco, cosa è successo? Abbiamo parlato della puntata di Report del 10 aprile all'inizio, ma cosa è successo dopo? C'è stato un vespaio di polemiche, un tormentone, ci puoi dire qualcosa al riguardo?
Ma sì, dal mio punto di vista niente che non potesse essere facilmente previsto, perché il Report è una trasmissione di inchiesta. Le trasmissioni di inchiesta propongono di solito tesi nette, monocromatiche, e utilizzano materiali di repertorio, fatti raccontati, eccetera, eccetera, più per provare la tesi che per fare una trattazione completa, coerente, senza buchi né forzature.
Secondo te l'analisi,
dal mio punto di vista, era completamente corretta. Ma
ok, quindi secondo te l'analisi che hanno fatto è corretta?
Quello che scrivo lo sa perfettamente. Quello che è rimasto, diciamo, un po' strano e che ha fatto tanto rumore è che c'è stata questa sollevazione, diciamo, del popolo di Facebook contro la Gabbanelli, che l'Unità l'ha ripresa in un articolo abbastanza discutibile per quello che posso pensare io, e che la Gabbanelli evidentemente è stata anche convinta, tant'è che ha fatto una replica tutto sommato giustificando quello che aveva fatto, quando non c'era proprio niente da giustificare. Secondo me è successo che chi usa Facebook e ne fa un punto focale della vita spesso non è disposto a mettere i limiti e le conseguenze di quello che sta facendo, perché ha fatto una sua decisione, avendo fatto una sua decisione anche probabilmente esplicitamente o implicitamente deciso di sopportarne le conseguenze, però poi basta, deve propagandare questo suo stile di vita a tutti gli altri, e sentirsi ricordare appunto che fa i danni suoi e di altri è una reazione che è una cosa che umanamente si può capire, provoca una reazione più umorale che razionale. Questo moltiplicato per tutti gli utenti di Facebook chiaramente fa una reazione di massa. La Gabbanelli ha dato una giustificazione abbastanza peculiare, ha detto che sapeva dei limiti della sua intervista, chiaramente, ma che doveva rendere le cose chiare anche, si è espressa lei così, alle casalinghe di Voghera. Io gli ho anche scritto una lettera spiegandogli le casalinghe di Voghera della rete, gli utenti di Facebook non razionali, ma come dicevo, umorali, che si sono arrabbiati con lei, ed è del tutto logico che fosse così, è una questione di numeri e di mode, non è una questione razionale.
Marco, tu nel tuo articolo su Punto Informatico su questo tema scrivi che gli utenti di Facebook si possono dividere in due gruppi, diciamo, da un lato un utente più consapevole che utilizza Facebook in una maniera più consapevole, e dall'altro invece diciamo un utente che è del tipo di quello che tu hai descritto. Allora, diciamo, secondo te questo è stato il problema, cioè che il tipo di proteste che ci sono state appartengono al secondo tipo di utenti?
Sì, io in realtà quella suddivisione non la facevo proprio degli utenti di Facebook, ma semplicemente gli utenti di Facebook li dividevo in quelli che hanno nozione di informatica, spesso sono anche magari degli esperti, e tutti gli altri. Quelli che hanno nozione di informatica sono quelli che usano Facebook anche se, e quindi implicitamente riconoscono l'esistenza di un problema, anche se poi magari lo sottovalutano. Gli altri sono quelli che Facebook, prima di tutto, molto spesso sono utenti che di informatica non sanno niente o quasi niente. Il problema è quello, dal mio punto di vista, cioè il fatto che l'utente tipico e numeroso di Facebook non può sopportare che si metta in dubbio alla base una tecnologia e un portale che sono diventati un modo di esistere.
Quindi c'è stato sostanzialmente una difesa di una sorta di icona, di un totem personale, e quindi una difesa, diciamo, come dici tu, morale, irrazionale, piuttosto che invece delle critiche ragionevoli.
Eh sì, direi che anzi tu hai sintetizzato molto bene in una parola, è un totem quello che è stato toccato, e il totem era il centro della vita della tribù, era sacro, bastava toccarlo per essere meritevole della morte. ed è questo sostanzialmente quello che succede. Non c'è niente di strano in questo. La cosa strana può essere stata magari l'attacco che la Gabanelli ha subito ancora prima che ci fossero le reazioni, perché l'Unità ne ha scritto il giorno dopo, perché chissà come vanno i tempi della stampa, è stato fatto subito dopo la trasmissione. E diciamo dal punto di vista della giornalista, che ora non mi ricordo come si chiamava, che ha scritto questo articolo, che è stato anche un po' un là per altri tipi di reazione, viene il sospetto che abbia tentato un po' di cavalcare il rumore che comunque nella rete si era generato, perché non c'è nessun bisogno che venissero aizzati gli utenti di Facebook perché alla Gabanelli arrivasse un mare di proteste, penso che se lo aspettasse anche lei. Credo che gli abbia fatto più male la reazione immediata di una collega, di una giornalista, che l'ha accusata sostanzialmente di scarsa professionalità.
Quindi possiamo dire che in qualche modo questo tempismo, che in effetti ci ha colpito un po' a tutti, specialmente da parte dell'Unità ma anche di altri giornali, forse si può spiegare anche con il fatto che molti giornalisti di queste testate poi di fatto fanno parte, come tutti e tutte noi del resto, dei social network, di internet, e quindi in qualche modo sono anche diciamo così, come le abbiamo spesso definiti, dei tecnoentusiasti, no? Che si lasciano un po' prendere la mano. Oppure si può anche pensare che sia stata data particolare enfasi alla questione per altre ragioni.
Sono tutte e due le cose, cioè, per riassumere. Da una parte la reazione degli utenti di Facebook era largamente prevedibile, lì non c'è stato niente di strano, e secondo me ci fosse stata soltanto quella nessuno si sarebbe particolarmente meravigliato, neanche la Milena. D'altra parte appunto c'è stato una sponsorship di buona parte del mondo giornalistico che ne ha scritto alle posizioni critiche nei confronti della trasmissione, e siccome Report è una trasmissione che è abbastanza standardizzata, è mediamente di buona qualità, e la puntata che ha fatto su Facebook non era certo peggiore delle puntate su Banca d'Italia, su Parmalat e su altre cose che non vanno nel mondo, almeno secondo ovviamente gli autori dei servizi. Viene appunto il forte sospetto, io sono un andreottiano per certe cose, Andreotti diceva chi pensa male fa peccato ma ci indovina, e io penso che si siano combattute due guerre, una tra cui i pro e i contro Facebook, niente di straordinario, è sempre successo, se ne sono fatte tante. E l'altra è che ci sia stata una piccola guerra di bande fra giornalisti, almeno stando solo sulla carta stampata e senza accuse specifiche. E io sintetizzando la vedrei in questo modo.
Allora Marco, noi ti ringraziamo per il tuo intervento, noi parliamo spesso durante le nostre puntate del progetto Winston Smith e in particolare del Big Brother Award. Se ci vuoi lasciare diciamo con qualche aggiornamento sul BBA.
Mi piacerebbe poter dire che il 3 e il 4 giugno a Firenze ci sarà per il decimo anno un convegno sui problemi della privacy in rete, che si chiama e-privacy per l'appunto, e che affronta il problema della privacy e dei diritti civili in rete da un punto di vista molto sfaccettato, è frequentato da tecnologi, da avvocati, da attivisti, eccetera, eccetera. Mi farebbe piacere invitare chi ci ascolta a questo convegno, che si terrà il 3-4 giugno a Firenze, ed eventualmente se c'è qualcuno interessato a questo tipo di cose, fino al 29 aprile è ancora aperta la call for paper per chi volesse presentare una relazione su questi temi. Eventualmente tutte le notizie sono su e-privacy.winstonsmith.org.
Perfetto Marco, allora ti ringraziamo per il tuo intervento e ci vediamo a Firenze dunque il 3 e 4 giugno.
Perfetto, grazie a voi per l'intervista, arrivederci. Don't forget it, you'll be handcrafted. I wonder.
wonder, is it because we're black?
Ritorniamo in diretta e cerchiamo di arrivare a delle conclusioni. Stiamo parlando di privacy in relazione specialmente alla puntata di Report del 10 aprile scorso che, come abbiamo sentito da Marco Calamari del progetto Winston Smith, ha destato sorprendentemente reazioni anche da una parte, diciamo, tra virgolette, di sinistra, se vogliamo così considerare. La redazione di quotidiani a tiratura nazionale come l'Unità e Repubblica. Diciamo che siamo andati a vedere alcune delle indignate affermazioni che tanti blogger hanno fatto a seguito di questa trasmissione. Ne abbiamo selezionate un paio e devo dire che non ci hanno convinto molto. Anche se guardiamo semplicemente al linguaggio che viene usato in queste lettere, si parla di reazioni a dir poco ilari, di visioni decisamente anacronistiche in relazione al report, frasi non supportate però da ragionamenti. Sembra proprio come ci ha detto Marco Calamari prima della pausa musicale, che si sia andati a toccare un nervo scoperto di tanti tecnoentusiasti e anche un po' tecnoignoranti, nonostante che invece nelle loro lettere di rimostranze alla Gabanelli, della trasmissione Report, abbiano scritto che, diciamo, uno dei problemi del servizio di Report sia stato quello che era destinato ad un pubblico che era molto più, diciamo, consapevole di quello che Report voleva far pensare. Secondo noi invece non è così, è invece importante assolutamente avere una certa cautela e se necessario anche spaventare, ma non spaventare è una parola brutta, però insomma mettere in guardia su quelli che sono i pericoli che ci possono essere, affinché possa poi esserci un uso più consapevole della rete. E quindi, diciamo, le critiche sono tutte su questa falsariga qui. Ci avete considerato o degli ingenui, oppure pensate che il pubblico di Report sia un pubblico di apocalittici, persone che vedono internet come il diavolo. In realtà non è vera nessuna delle due cose. È vero che la televisione si rivolge a un pubblico più generalista e quindi meno addentro alla rete, e quindi anche giustamente si cerca un linguaggio più che sia più masticabile da questo pubblico, però è proprio questa stata la grandezza, diciamo, della trasmissione, cioè essere riusciti a parlare di argomenti molto complessi di cui non avevamo mai visto sulla televisione generalista, quantomeno quella, diciamo, nostrana. Poi bisogna vedere cosa succede in altri paesi dove la privacy è messa più in pericolo, mi viene da pensare ad esempio agli Stati Uniti, certamente, perché poi è chiaro che ogni diciamo la reazione della controinformazione è tanto più forte quanto più dura è la battaglia che si combatte. E diciamo che altre critiche dicono che la trasmissione non ha rilevato nessun retroscena, che sono tutte cose che si sapevano. Beh, in realtà io credo che invece non si sapevano così tanto, altrimenti non saremmo a questo livello di sciatteria nell'utilizzo di strumenti molto pericolosi come i social network. Non li vogliamo demonizzare neanche noi, l'abbiamo più volte detto, bisogna solo sapere quello a cui si va incontro e quindi poi poterli utilizzare al meglio. Si dice anche che non si può diffondere l'idea che Google non si curi di proteggere i nostri account email. Secondo me invece è proprio giusto diffondere questa idea. Si dice che Zuckerberg, che è l'inventore di Facebook, Page e Brin, che sono gli inventori di Google, e altri top manager continuano a guadagnare fior fior di quattrini grazie alle informazioni che noi stessi abbiamo accettato di fornire loro, e questo è la verità. E quindi la critica dice che è giusto che vada stabilito un limite allo strapotere di queste aziende, però poi non indica qual è il modo in cui questo limite deve essere stabilito, e quindi non si capisce bene per quale ragione si contesta chi quantomeno pone un dubbio nei confronti ai naviganti. Insomma, in sostanza si lamenta il fatto che si è solo spaventato senza informare. Un'altra critica che pure vi riporto dice che quel servizio aveva un orientamento diciamo contro il web e contro internet molto chiaro, e quindi per questo non è stata oggettiva. Diciamo che si lamenta il fatto che il principio di precauzione spalmato su tutto e tutti con un velo di anticapitalismo molto poco comprensibile, si dice in questa critica, per un programma così attento al mondo del lavoro. Quindi si capisce da questa critica che chi la muove ritiene invece che questi meccanismi siano diciamo dei meccanismi positivi perché creano dei posti di lavoro. Ecco, questo anche per darci per far capire un po', per dare un po' di fondo su quali siano poi gli argomenti. Comunque, tutta questa sollevazione, onestamente, a noi non ci è parso di vederla. Probabilmente è passata in circuiti che non frequentiamo spesso. Mi viene da pensare che sia passata su Facebook. Definire retrograde Facebook non ci sembra onesto, semmai possiamo dire, come abbiamo già fatto, che la mancanza di informazioni è più di chi muove queste critiche, in generale di tutti, e quindi ignorare queste questioni non è più consentito oggi. Diciamo che una riflessione la possiamo fare su quanto in realtà noi non riusciamo ad essere impattanti, spesso siamo marginali, e poi invece succede che qualcun altro, per fortuna, su mezzi che hanno un potere, diciamo, di moltiplicazione molto più grande di quelli che usiamo noi, che come può essere ad esempio la radio, li va a riportare. Quindi diciamo parliamo anche di alcune critiche, no? Il servizio, comunque, abbiamo detto, non è stato tecnicamente perfetto. Allora, hanno parlato del protocollo applicativo HTTPS da utilizzarsi invece di HTTP, e questo è stato presentato come un rimedio salvifico che Google, Twitter e altri diciamo hanno, mentre Facebook non ha. Ecco, questo, diciamo, non ha niente a che vedere con la privacy. Diciamo che HTTPS è utilizzato per la sicurezza, non per la privacy, quindi cerchiamo anche di dare le informazioni corrette. Anche la posizione sulla pirateria che c'è stata non è stata esattamente qualcosa di che ci è piaciuto molto. Anche se va detto ed è apprezzabile che si è stabilita la differenza fra hackers e crackers, quindi di come i primi, gli hackers, ritengano importante l'anonimato in rete. Visto che il pezzo voleva essere divulgativo, stando a quello che è stato poi detto in seguito alle critiche dalla Gabanelli, si poteva anche andare oltre il sollevamento delle obiezioni, fornire più indicazioni su strumenti per l'autodifesa. Si è vero accennato alla fine della trasmissione a Tor, che è sostanzialmente un plugin di Firefox, quindi di un browser web che è possibile installare e del quale abbiamo parlato già altre volte, e che consente una navigazione anonima. Diciamo che ci sono molti altri strumenti, avremo senz'altro occasione nelle puntate successive di parlarne, però ecco, di sicuro è positivo il fatto che se ne sia parlato e che si cominci a pensare che c'è un modo di stare sulla rete e di stare anche nei social networks, e questo è davvero necessario. C'è un modo, diciamo, più consapevole. Per cui, diciamo, la cosa veramente sconvolgente è che chi ha fatto delle critiche a questo servizio non le ha fatte in base, diciamo, a queste osservazioni tecniche, no? Ma lo ha fatto solo perché ha percepito come un attacco al loro giocattolino e alla web economy, come abbiamo visto. E quindi c'è stato una sorta di fastidio da parte di chi utilizza criticamente il web 2.0 e le sue potenzialità. Quindi questo gruppo di blogger, di tecnoentusiasti che si prendono molto sul serio, ma non si accorgono che mentre organizzano la loro vita online, da un lato o dall'altro, diventano il prodotto su cui si specula, come dice lo stesso titolo della trasmissione, il prodotto sei tu, e diventano anche un bersaglio della repressione. Diciamo anche che è vero che per un utente di medio di internet sarebbe più facile e diretto informarsi, ma quanti lo fanno? Quanti hanno voglia, tempo di farlo? Probabilmente mettendo loro in guardia da determinati pericoli si può aumentare questa possibilità. Diciamo che anche che parlare di queste cose non significa parlare male di un'azienda o di un servizio, ma semplicemente informare i cittadini. E tanti strumenti che noi utilizziamo ci possono sembrare interessanti, ergonomici, potenti, però dobbiamo capire che tutte le informazioni che forniamo vengono come messe in un luogo dove possono essere utilizzate da chi le gestisce, da chi le organizza, quindi sono in luoghi completamente opachi agli utenti. E quindi se da un lato è apprezzabile che i social network stiano consentendo un'alfabetizzazione all'uso di internet per tanti e tante, dall'altro non si fa quel passo in più per prendere consapevolezza del pericolo a cui ci si espone. Comunque diciamo che è stato sicuramente un dibattito interessante. Noi speriamo che vi siano altre occasioni per parlarne, sicuramente noi lo faremo in Entropia Massima e in altre puntate di Radio Onda Rossa, ma speriamo che davvero che anche su Report ci siano altre puntate su questo tema, magari più approfondite, in cui dopo aver spaventato, tra virgolette, come lamentano i blogger, i cittadini, ci sia magari un momento in cui si approfondisca anche, ci sia un approfondimento sulle contromisure e su altri strumenti.
E allora abbiamo terminato la trasmissione in perfetto orario, vi ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Radio Onda Rossa, ricordiamo che lunedì prossimo è 25 aprile, festa della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Non faremo la trasmissione, saremo in piazza, saremo a festeggiare questa importante, importantissima data, soprattutto in questi tempi bui, e quindi ci riascolterete a maggio.